dico due parole sul metodo e sullo stile. I calendari dei temi li avete già distribuiti?
No, sono qui.
Allora, adesso Paolo fa girare i calendari, c'è cioè anche quelli della... Così tutti avete davanti sotto il naso le date e ogni data corrispondente a un tema. L'idea è questa. Sono molti anni che lavoriamo sulla parola di Dio, con molti di voi in modi diversi. La parola di Dio però è un pezzo, no? Due anni fa abbiamo provato anche a fare la lezione liturgica, no? Ragionare un po' sulla liturgia, ricordare. E sempre l'obiettivo che abbiamo è il discorso della vita credente nella sua totalità. Allora, attraverso le feste mariane vorremmo provare a cominciare a ragionare un po' su una totalità. La totalità è: la Chiesa ci propone delle feste liturgiche in cui ci propone una lettura e in cui la tradizione credente ha dato delle raffigurazioni, delle immagini, dei quadri di questa festa. Allora, tre elementi: una liturgia, quindi non so, l'annunciazione, che è la festa che vediamo oggi, cade il 25 marzo, no? Tutti i 25 marzo che Dio manda sulla terra si festeggia l'annunciazione sempre, no? In questa festa ci sono delle letture proprie della festa, quindi un pezzo della parola di Dio. La tradizione credente ha pensato, immaginato, rappresentato, raffigurato l'annunciazione in un certo modo piuttosto che in un altro. Allora, è già un passo, non solo la Bibbia, no? Ma un insieme di esperienza di vita credente. Proviamo a ragionare su questo piccolo insieme, un metodo misto, in cui leggeremo il testo della scrittura, quindi ci sarà sempre l'analisi di un pezzo di Vangelo, così come siamo in qualche modo ormai abituati a fare, ma insieme faremo qualche altra piccola considerazione divertente sulla festa liturgica e su l'icona della festa. Un'altra cosa che cioè, piccola sorpresina, per ogni festa ognuno avrà una piccola riproduzione di una raffigurazione che i credenti hanno dato di quella festa, su cui proviamo a ragionare un po', no? Allora, proviamo a non usare solo la testa, solo le parole, anche gli occhi, guardare, imparare a guardare, no? Perché così poi magari quando entriamo in una chiesa e guardiamo un dipinto ci viene in mente qualcosa, no? Così forse non solo la Bibbia ci dice qualcosa, ma anche i gesti ci dicono qualcosa, le figure ci dicono qualcosa, cioè andiamo verso la totalità della vita credente per quanto riusciamo. Non so se sono stata particolarmente chiara su questo discorso di questo metodo misto. È un po' un esperimento, ma non troppo, l'abbiamo già provato con un piccolissimo gruppo d'amici, tieni perché poi lunedì se no... con un piccolissimo gruppo d'amici e vediamo un po', no? Vediamo un po', vi chiedo veramente di dire, primo, tutte le cose che non sono chiare, cioè fate gestacci, cominciate a dire no, non si capisce, perché è un po' un esperimento, quindi proviamo. E secondo, di dire tutte le domande, questioni, robe, dubbi, incasinamenti, cioè senza preoccupazioni, perché appunto, siccome è un esperimento, dobbiamo un po' trovare la misura. Allora, questo insieme, usiamo gli occhi, il tempo, che è la liturgia, e le parole, quindi la mente e il cuore, la parola di Dio. Proviamo a usare tutte queste quattro cose insieme, mente, cuore, occhi e tempo. Poi magari un altro anno ci viene un modo per usare ancora qualche altro pezzo, per adesso mi è venuto in mente solo fino qua. Allora, come vedete dal calendario, di cui vorrei riavere l'originale, per favore, o comunque una copia, la festa di cui così un po' ci occupiamo oggi è l'Annunciazione, e il testo a cui ci riferiamo è Luca 1, 26-38, perché è il testo del Vangelo che viene proposto nella messa del giorno del 25 marzo, cioè del giorno dell'Annunciazione. L'Annunciazione è una strana festa. Nella storia della Chiesa ha avuto vari cambiamenti di nome e soprattutto ha cambiato sempre in due direzioni, più o meno ogni tre secoli cambiava dal nome A, che adesso vi dico, al nome B, poi tre secoli dopo dal nome B tornava a essere chiamata col nome A, poi tre secoli dopo tornava a essere chiamata col nome B, e così via. Il nome A è Annunciazione del Signore Gesù Cristo, il nome B è Annunciazione alla Beata Vergine Maria. Attualmente noi siamo nella fase A, cioè dopo Vaticano II la festa si chiama Annunciazione della nascita di nostro Signore Gesù Cristo. E nella liturgia le parole e i nomi non sono mai casuali, cioè non è che una festa si chiama Annunciazione della nascita di nostro Signore Gesù Cristo perché così, poi un altro dice no, ma chiamiamola Annunciazione della Beata Vergine Maria, sì, va bene, no? No, i nomi, le parole materiali proprio sono importanti. E che cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa ha sempre considerato che in questa festa ci sono due cose importanti. Da una parte, chi riceve l'annuncio, cioè la persona, il soggetto a cui la parola di Dio si rivolge, aperta parentesi, cioè noi, chiusa parentesi, ognuno di noi, ogni battezzato, e nel caso della festa Maria. Dall'altra parte, la grande importanza è che cosa Dio dice. Nella vita di un credente, io Stella Morra, io che ricevo una parola, io che ascolto Stella che spiega la lezione, ma anche io che ascolto la domenica il Vangelo, io che leggo la Bibbia da solo, conto, sono decisivo, ma anche che cosa c'è scritto è altrettanto decisivo, che cosa Dio mi dice, qual è il contenuto della parola che Dio mi rivolge. Senza questi due elementi, e la Chiesa non si è mai decisa per uno dei due, per dire, vabbè, questo è più importante, basta. Ma storicamente ha sempre detto, ah, siccome si stanno dimenticando a chi si rivolge la parola, chiamiamolo Annunciazione alla Beata Vergine Maria, che così si ricordano a chi si rivolge la parola. Dopo un po' ha detto, no, adesso a chi se lo ricordano, ma non si ricordano più che cosa dice. Allora la Chiesa chiamata dice, mo lo chiamiamo Annunciazione della nascita di nostro Signore Gesù Cristo, così si ricordano che cosa. L'annunciazione è sempre a qualcuno, ma la fede, per la fede non basta che ci sia io che dico sì. Noi quando pensiamo alla fede, dice, che cos'è la fede? Se io rispondo sì alla parola di Dio, no? Perché noi tendiamo a sottolineare l'annunciazione alla Beata Vergine Maria, cioè io, soggetto, che pensate quante volte diciamo, mi sforzo di credere, oppure sono credente, non sono credente, non so se sono credente o non sono credente, come se dipendesse solo, no? Da Maria che dice sì, da io che dico sì o no. Il problema è che per la fede ci vanno tutte e due le cose. Ci va io che dico sì o no, ma ci va che qualcuno mi dica qualcosa e quel qualcuno mi dice qualcosa anche se io dico no, continuo a dirlo. E il contenuto, pensate che bella cosa questa festa, no? Proprio la festa liturgica è stupenda, perché Dio dice una parola e questa parola è un corpo, cioè un bambino che nasce. È bellissimo, la parola che Dio dice, lo vedremo leggendo il testo, è rallegrati, cioè una parola di benedizione, di gioia. E poiché Dio dice rallegrati, ciò che succede è che nasce Gesù, che nasce una vita. E il sì di Maria, lo vedremo, ripeto, leggendo il testo, nasce da una domanda, come è possibile? Da un dubbio. Allora, pensate un attimo noi, cioè che cosa ci dice la festa, che cosa ci dice la Chiesa ogni anno il 25 marzo? Ci dice, ah, ricordatevi un attimo, Dio dice sulla tua vita, rallegrati, Dio dice una buona notizia, una parola di benedizione sulla tua vita, perché la tua vita anche quest'anno, anche il 25 marzo del 1997, può generare un figlio. E tu, perché questo figlio nasca, hai solo bisogno di dubitare, di dire com'è possibile. Questa è la dinamica liturgica della festa. Quadretto generale. Allora, partiamo dall'icona, poi ragioneremo un po' sul testo, poi torniamo sull'icona. Io non so se voi sapete più o meno come funzionano le icone o no. Allora, vi dico che qui io ho alcuni materiali molto belli, l'icone della Madre di Dio, che spiegano tutte le icone della Madonna della tradizione orientale russa, sono parecchie pagine, quindi noi non le abbiamo fotocopiate per tutti. Chi le vuole può prenotarsi e si fa le copie solo per chi le vuole, ovviamente pagando le spese delle fotocopie come sempre. E avete invece ricevuto un foglio che fa un po' di spiegazione su Maria, l'icona di Maria, la storia della salvezza, eccetera, che è molto carino secondo me. E l'icona a cui si riferisce è questa. Ora, siccome essa icona costa lire 12.000 cada una, io, a differenza delle immaginette, non potevo comprarne 50 copie, voi mi capirete, vero? E allora ho pensato che se qualcuno di voi la vuole si prenota sempre e si fa una fotocopia colori per il costo della fotocopia colori, che costa comunque meno che 12.000 lire, cioè il costo dell'icona nel negozio di icone dove vado io a Roma. Quindi questo per avere questi materiali se li vuole, se qualcuno li vuole, no? Poi ci sono anche possibili dei libri sulle icone, eccetera. Allora, per adesso io ve le lascio queste cose, abbiamo tutto l'anno per capirle. Cominciate a fare domande se volete, ma comincio a dire alcune piccole cose. Allora, l'icona nella tradizione orientale è un testo di preghiera, non è solo un quadro, mai. È un testo di preghiera, è un testo di evangelizzazione, è un libro di teologia per analfabeti. Dunque noi, benissimo. Cioè un libro di teologia che si impara con gli occhi. Allora, il trucco è voler bene all'icone. Cioè, ci sono delle notizie tecniche, io mano a mano ogni volta ve ne darò alcune, quelle indispensabili. Ma il problema non è, come sempre nella fede, che idea aveva l'autore quando ha fatto questo o quell'altro. Il problema è che voi vogliate bene a queste icone. Quando voi gli volete bene, loro vi parlano. Il problema è farsele sorelle, lasciarle lì, no? Come le foto delle persone care che abbiamo in giro per la casa, no? E che non, magari non guardiamo mai, nel senso di metterci lì davanti così a guardare, no? Ma che con la coda dell'occhio vediamo sempre, no? E di cui alla fine sapremo dire anche occhi chiusi come è vestito quello nella foto che io ho, che faccia fa, se c'ha la rughetta qui o no, no? Perché ci è familiare, no? Allora, le icone funzionavano e funzionano nell'Oriente cristiano esattamente in questo modo. Nell'Occidente i credenti hanno esiliato la pittura alle chiese. Noi abbiamo avuto Michelangelo, Raffaello, no? L'Oriente invece ha avuto tanti pittori popolari che non hanno dipinto il giudizio universale, ma hanno riempito le case, i muri delle case, direttamente sui muri, di icone con cui la gente viveva. Una tradizione diversa e che aveva come le foto di famiglia. Allora, le icone vanno innanzitutto amate, cioè devono diventare una foto di famiglia, no? Io per esempio sarei molto felice se alla fine di quest'anno uno si fosse innamorato particolarmente di un'icona di una festa, no? E mi dicesse: senti, dato che a Fossano non ci sono negozi di icone, mi compri l'icona grande di quella festa lì, che io me la metto sopra il mio letto e mi fa compagnia, no? Cioè, voglio dire, l'icona è veramente un luogo da abitare con familiarità, no? E non tutti dicono le stesse cose a tutti, no? Le icone hanno un dato tecnico da sapere subito, è questo: non hanno mai ombre. Guardate l'icona che avete davanti, noi siamo abituati all'ombra perché nella pittura occidentale la fonte della luce è teoricamente fuori dal quadro, no? Pensate a Caravaggio, dove ci sono le finestre che c'è il raggio di luce, no? E dunque ogni personaggio, a seconda di come è posto rispetto alla luce, fa un'ombra in un modo o in un altro. Nell'icona, nel cono orientale, la luce è dentro alle figure divine, sono delle lampade, non dei personaggi. Dunque non proiettano ombre. Perché le icone rappresentano solo Gesù, i santi, Maria e i santi. Dunque chi è abitato dalla luce di Dio. E dunque non proietta ombra, perché è lui la sorgente della luce. Una lampada fa ombra in base all'ostacolo che ha. Una lampadina non fa l'ombra della lampadina, perché è la sorgente della luce. Il tema dell'Annunciazione è la luce riflessa nel cuore di Maria, in questa icona. E se voi guardate, Gesù bambino, purtroppo l'immaginate è piccola e si vede un po' male, ma Gesù bambino, che qui è proprio il Gesù bambino in gestazione, no? Pre-nascita, appena concepito dalla parola dell'angelo, non sta nella pancia di Maria, sta nel cuore. Allora, l'angelo ha un'aura di luce, vedete, una zona più chiara, più brillante intorno a lui, una striscia, no? Più forte. Maria brilla di luce riflessa, eh? È la luna, è quello che i padri chiamano il mysterium lunae. Dio è il sole e la Chiesa, i credenti, Maria, icona della Chiesa, è la luna. Senza il sole la luna non brilla. La luna brilla perché è satellite del sole. L'Annunciazione ci dice la luce riflessa nel cuore di Maria, dove c'è Gesù bambino. Gesù che viene concepito nel cuore. Asterisco, nota a fondo pagina. Che cosa significa per noi che la vita nella fede si concepisce nel cuore? Cosa vuol dire che io concepisco, genero la mia vita di fede nel cuore, non nella pancia né nella testa? Sempre dalla liturgia, non esiste la festa del sacro cervello, ma esiste la festa del sacro cuore. Vi siete mai chiesti perché? La Chiesa ha una grande saggezza in questo. Il nostro cervello concepisce idee, ma non vita. No, sì, no, non sono mai arrivato. E in questa icona il versetto evangelico che sta dietro, secondo l'iconografo della scuola di Novgorod, quasi tutte le di pochissime icone noi sappiamo l'autore, in genere sappiamo la scuola, proprio perché non è Michelangelo, Raffaello, sono gruppi di monaci molto spesso che dipingono in modo anonimo. Allora noi sappiamo che l'icona viene dal monastero di Novgorod, questa ad esempio, ma non sappiamo chi esattamente. Ma l'autore, quando commenta, in genere danno un commento dell'icona che fanno, dice: dietro l'Annunciazione il versetto è: voi siete la luce del mondo. A me non sarebbe mai venuto in mente di accoppiare all'Annunciazione questa. E dice: Maria è la prima che riceve la luce nel cuore e diventa luminosa come Dio. Allora, prima notizia tecnica, questa questione sulla luce. Seconda notizia tecnica, le icone hanno in genere in alto, nella parte alta dell'immagine, il punto di vista di Dio, più o meno. O in alto o nello sfondo, per capirci. Cioè, dove noi metteremmo il fuoco della prospettiva, le icone non hanno prospettiva in genere, ma dove noi metteremmo l'orizzonte, siete presenti i quadri che uno fa all'orizzonte, poi fa la casetta, poi fa l'albero un po' più indietro e così via. Nell'orizzonte ci sta il punto di vista di Dio, aperta parentesi, l'orizzonte del credente, quello che dà misura alle cose, che dice cos'è che sta indietro e cos'è che sta davanti, è Dio. Cioè, in un quadro noi tracciamo l'orizzonte e in base a quella linea noi sappiamo che la figura più grande vuol dire che sta più avanti, la figura più piccola sta più indietro, noi sappiamo che distanza hanno sulla base della linea, no? Ok? Per un credente funziona allo stesso modo. Nella nostra vita la linea dell'orizzonte, secondo l'icona, è l'eternità di Dio. Solo in base a quello noi sappiamo che ordine hanno le cose. Cosa sta davanti, cosa sta dietro, cosa è più grande, cosa è più piccola. Mentre nel centro dell'icona c'è la presenza di Dio nella storia, attraverso sé, il Cristo, attraverso Maria, i santi, gli angeli, no? Cioè c'è l'incontro tra Dio e la storia, l'orizzonte è il punto di vista di Dio e il centro dell'icona è sempre Dio che incontra la storia. Allora, se voi guardate un attimo, in basso, in centro nell'icona, diciamo qui più o meno al punto dei due piedi, a metà tra i due piedi, normalmente c'è il punto di vista dell'osservatore, perché le icone venivano appese in modo proprio, c'era una, come si dice, un rito nel dove appenderle, che gli occhi arrivassero alla fascia bassa dell'icona, e dunque nella fascia bassa in centro è il nostro punto di vista. Per esempio, se voi pigliate l'icona della trasfigurazione, sopra c'è il Cristo in gloria, in un ovale piccolo, in centro c'è l'episodio della trasfigurazione, Pietro e Giovanni che accasciati e Gesù con Moselia, e sotto c'è i segni della passione e le porte spalancate dell'inferno. Allora, c'è questa successione, no? Il nostro punto di vista, l'incontro di Dio, la storia e il punto di vista di Dio. Allora, qui voi vedete lassù in alto c'è una specie di finestrella di oblò con una figura bianca che qui si distingue molto poco, che è Cristo Re, seduto in trono, qui purtroppo non si vede tanto, ma è Cristo Re seduto in trono con quattro uccellacci intorno, mega uccellacci rossi. Allora, Cristo Re è seduto in trono, il colore del re nelle icone è il bianco o l'oro. Il colore rosso, per esempio quello di Maria, è il colore del martirio. E i santi o Maria hanno sempre qualcosa di rosso. Cioè, non c'è stato credente che non comprenda il martirio, poco o tanto. Qui è abbondante, come si vede. Non c'è stato della nostra vita credente che non comprenda il martirio. Allora, lassù in alto c'è Cristo Re, vestito di bianco, seduto in trono e in mano al mondo. No, qui praticamente non si vede. Cioè il Cristo dominatore della fine dei tempi, no? Quello che Dio vede sulla storia quando manda l'angelo a parlare con Maria è la risoluzione finale, l'happy end, ma circondato dai quattro evangelisti. I quattro uccellacci sono i quattro evangelisti. Cioè Dio quello che vede mandando la sua parola è: il Cristo trionferà, ma non senza di voi. L'Evangelo è la parola per voi. Cristo trionferà in trono, questo è certo, ma non potrà fare a meno di voi, perché se così non fosse non ci sarebbe stata annunciazione. Nel centro ci siamo noi, c'è la storia, cioè l'angelo che incontra Maria, no? Dio che incontra la storia. E guardate che bello, l'angelo guarda Maria e Maria guarda chi guarda l'icona, non guarda l'angelo. Una nota tecnica sull'icona è sempre questa: provate, quando guardate un'icona, a tracciare delle linee immaginarie tra gli occhi dei personaggi, tra le mani dei personaggi, tra i piedi dei personaggi. Troverete una serie di figure geometriche, non sono mai casuali. Allora, voi negli sguardi qui trovate un triangolo il cui vertice è chi guarda? Io, ciascuno di voi. L'angelo guarda Maria, Maria guarda me, e io guardo l'angelo. Ed è veramente la dinamica della fede. Dio manda una parola, chi ha ricevuto una parola guarda un altro, ma non perché questo guardi lui, ma perché costui riceva un angelo. E guardate le mani, no? Da una parte l'angelo tiene con una mano il suo mantello, la mano sinistra, sì, sinistra, tiene raccolto su di sé, no? Perché il messaggero di Dio dunque ha una pienezza, non ha bisogno di essere aperto totalmente, no? Perché è bastante in sé Dio, ma dall'altra apre la sua pienezza, no? Con l'altra mano, e fa con la mano il segno della Trinità, le tre dita, si vedono bene le due dita, un dito e mezzo abbassati perché il mignolo è un po' su, ma è il segno della Trinità, no? Cioè ciò che l'angelo apre su Maria è la Trinità, e Maria sembra che protegga Gesù, no? Tiene questa mano sul proprio cuore, conservava le cose nel suo cuore, è trapassata, come Gesù sulla croce a cui viene aperto il cuore, è trapassata, ed essendo trapassata ha quest'altra mano verso i piedi, verso noi che guardiamo, no? Ricordate, in basso al centro ci siamo noi, ci tira su, Da X numero di anni sto cercando notizie su cos'è quella specie di telefonino che ha nella mano sinistra Maria. Non sono venuta a capo di questa faccenda. Non lo so, quindi non me lo chiede, cioè chiedetemelo pure, la risposta non la so. Non sono riuscita, no? C'è una specie di filo che lo collega alla mano che copre Gesù, no? Come se ci fosse un legame tra questa mano per cui Maria è trapassata e la mano che tira su noi, no? Allora, questo è un primo sguardo all'icona, poi torniamo alla fine, no? Ma un primo sguardo all'icona, no? Che mi pare già bellino, cioè nel senso che c'è già un bel po' di Roma, no? Una volta prossima parleremo anche un po' di colori, di altre cose, ma ecco, questo è un respiro da imparare, come per la parola di Dio, no? Non è che la prima volta che uno guarda una roba nota tutte ste robe, no? La prima volta dice bellino, punto, no? Ecco, veramente bisogna un po' entrare, perché è un linguaggio, no? E tra l'altro noi siamo poco abituati a guardare, perché siamo figli della televisione. La televisione tutto si muove, tu non vedi niente, no? Quello che ti rimane impresso sono alcuni flash molto forti e molto particolari, no? Il colore di certi abiti, il jingle che accompagna certe pubblicità. Ma non vediamo più niente, perché abbiamo troppe immagini che scorrono. L'icona sta ferma per 1500 anni, è un'immagine sola, e quindi è pensata per essere guardata. Allora, detto tutto ciò, il testo. Luca 1, 26, 38. Nel sesto mese, è l'inizio sulla Bibbia che si connette al racconto precedente, che è quello dell'annuncio a Elisabetta. Dunque è nel sesto mese di Elisabetta. Ma nella lettura liturgica inizia in quel tempo, e poi ragioniamo un attimo su perché inizia in quel tempo. Nella Bibbia inizia nel sesto mese, invece quando noi lo sentiamo leggere in chiesa inizia in quel tempo. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: ti saluto, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la tua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Che Dio, da che parte cominciare? Allora, nella liturgia comincia in quel tempo, dicevamo. In quel tempo, perché tutta la liturgia è sempre in quel tempo, il kairos, il tempo favorevole. In quel tempo non è quel tempo, il tempo di Maria, il tempo, ma è, più corretto sarebbe, in questo tempo, nel nostro tempo, nel tempo di chi va alla liturgia. il compimento di tutto il sogno d'amore che Dio ha sulla storia è sempre nella liturgia in questo tempo. È sempre un kairos. Ogni domenica, o ogni giorno, se andiamo a messa ogni giorno, ci viene detto in questo tempo, adesso. Il piccolo particolare è che quando noi sentiamo adesso, pensiamo, adesso cosa succede? Poi non succede niente, perché uno esce dalla messa, non gli sono cresciute le antenne, non gli è venuto i capelli verdi, quindi teoricamente non succede niente, dice adesso un accidente. Non so se il ragionamento è chiaro. Ma il problema è che la questione non è adesso, virgola, cosa succede, perché la liturgia non comincia con cosa succede Maria, eccetera, eccetera, ma inizia in quel tempo. Il problema è adesso. Cosa vuol dire adesso? Adesso vuol dire lì dove tu sei. Asterisco. Ma dove sei? In quel tempo della liturgia vuol dire per te, Stella Morra, oggi 19 ottobre 1996, stanca, molto tirata, con la lezione da fare, con la preoccupazione di riuscire a dire la parola in modo che per le persone sia viva, con la preoccupazione che poi stasera devo fare altre 18 cose, dunque devo, c'è già una parte del cervello che lavora su quello che deve succedere dopo, col fatto che sono un po' triste perché l'altra settimana è successa una serie di cose a Roma da amici miei che mi dispiacciono e comunque mi tengo questa tristezza, col fatto che sono un po' contenta perché sono successe alcune cose di lavoro molto carine questa settimana e ho comunque un po' di soddisfazione. Il problema è andare alla liturgia in questo tempo. Nelle nostre liturgie in genere non succede niente perché noi non ci siamo, perché per noi non è questo tempo. La liturgia è il tempo favorevole, il luogo della salvezza, è sempre in quel tempo. Per questo, questo è l'unico caso in cui la Chiesa cambia la scrittura. Qui c'è scritto nel sesto mese, e la lettura fatta in Chiesa non comincia nel sesto mese, comincia in quel tempo. E poi, tanto che uno non avesse capito, in questo brano, perché è proprio importante questa roba di esserci, ci sono tre versetti di nomi. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Che stress! Cioè, un insegnante di italiano avrebbe fatto due segnacci dicendo ripetitivo, alleggerire il periodo, nel senso che, no? Tutti questi chiamati, chiamato così, chiamato cos'è la città di Galilea, chiamata Nazareth, a un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe, la Vergine si chiamava Maria, e fatemi tirare il fiato. Ma il problema è che il Kairos, il tempo favorevole, ha sempre nomi e cognomi. Dio parla a gente con un nome e un cognome. Dio non parla mai in modo intercambiabile, in un modo generico, fuori da un tempo, da un luogo, da uno spazio, da un nome, da un accadimento della vita. Dio parla a una vergine che abita in una città e che è promessa sposa, a un uomo che appartiene a una storia, la casa di Davide, e che ha un nome. E la vergine ha un nome. Il Kairos, il tempo favorevole della liturgia, arriva in quel tempo con un nome e un cognome. La festa dell'Annunciazione del 97 mi arriverà in quel tempo con un nome e un cognome. E la festa dell'Annunciazione dell'anno dopo mi arriverà un anno dopo. Quando? Ci sarà stato in mezzo un anno della mia vita e la festa sarà la stessa, ma io no. E dunque la parola di Dio genererà un'altra vita per me. Io credo di aver capito fino in fondo questa cosa per la prima volta 2 anni fa, quando è morta la mia mamma, perché il funerale della mia mamma è stato fatto il giovedì santo. nel giorno in cui la liturgia della Chiesa ci offre la memoria dell'istituzione dell'Eucaristia e dell'agonia di Gesù al Getsemani, dell'attesa dell'arresto. E io ho capito cosa voleva dire essere in un altro luogo di fronte alla liturgia dell'istituzione dell'Eucaristia. Io avevo sentito per 30 anni il racconto dell'istituzione dell'Eucaristia e non è vero che non l'avevo capito, avevo capito altre cose, perché la mia vita era in un altro luogo. E 2 anni fa, nel giorno in cui la Chiesa mi ricorda che non c'è amore più grande che dare la vita per i propri fratelli, noi stavamo salutando la mia mamma. In quel luogo mi è arrivata la liturgia dell'istituzione dell'Eucaristia. Molto spesso, fortunatamente, le liturgie ci arrivano in differenze meno capitali, no? Perché fortunatamente ci succedono poche cose tanto tragiche o tanto grandi o tanto felici nella vita, no? Più spesso ci succedono piccole cose quotidiane, no? Ma è vero che io ogni giorno sono in un luogo diverso della mia vita. La possibilità della generazione di Cristo al mondo parte dal mio nome. Se non so chi sono, non succederà niente. Come la possibilità di un amore parte dal mio essere me. Perché sennò chi ama quello che mi ama? Noi siamo spesso tentati di pensare che un amore funziona come un ospedale. Io ho tanti problemi, non so bene chi sono un po' inguaiato e confuso, però se c'ho un moroso poi sto meglio. In genere succede esattamente il contrario. Se io non sono un accidente di me, sono confuso e non so niente della mia vita, della mia identità, c'ho un moroso e facciamo un caos che non finisce più, stiamo male in due poi. Perché la possibilità di un amore parte dal mio nome, dal fatto che io sia me. E non è un caso che in questo racconto, in quel tempo, nel sesto mese, in quel tempo, viene mandato un angelo. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio. È divertente. Nell'Antico Testamento c'è una stragrande abbondanza di sogni. Nel Nuovo Testamento, tranne Giuseppe, che è l'ultima figura dell'Antico Testamento nel Nuovo, non sogna più nessuno. Hanno smesso tutti di sognare. Fino a Freud con la psicanalisi non sogna più nessuno. Allora, fino ai profeti, Samuele, quelli sognavano un sacco. Poi improvvisamente nel Nuovo Testamento non ci sono più sogni. È strano, no? In compenso ci sono angeli, che c'erano già anche nell'Antico Testamento, ma nel Nuovo hanno un'altra portata. Come dire, l'Antico Testamento abita il mondo ancora, perché non c'è ancora Gesù, in cui Dio è impersonale, ci viene dal nostro pensare su di Lui, dal nostro riflettere, desiderare, amare Lui, da noi. A un certo punto Dio manda il Figlio, Dio diventa personale. Funziona esattamente come gli innamoramenti. A 15 anni uno si innamora del poster di Tom Cruise, nel senso che Tom Cruise non vedrà mai, però accidenti, eh? Fortunatamente questa fase poi passa, nel senso che poi uno si innamora di uno che magari non è bello come Tom Cruise, non si può avere tutto, nessuno è perfetto, ma pur non essendo bello come Tom Cruise, rispetto al poster di Tom Cruise ha un vantaggio fondamentale: esiste, cioè è un dato personale, è lui, è vivo, c'è. Allora, non raccontatelo in giro, ma il paragone funziona un po' così. I sogni sono una specie di atteggiamento adolescente verso Dio. Giusto, bello, se uno non ha sognato da adolescente così incantato davanti a un poster, poi non riuscirà a innamorarsi da grande, perché è importante aver sognato da adolescenti. Ma altrettanto è vero che poi però a un certo punto bisogna cominciare ad amare le persone concrete, quelle che sono, che hanno una storia, un nome, una faccia. E dunque a Maria non è mandato un sogno, ma un angelo. Dio ha un volto. La faccia di Dio verso Maria è la parola angelica. La parola angelica, la parola dell'angelo, prende Maria dov'è, la sposta e le dice sostanzialmente che poiché le sue preghiere sono esaudite, succede una cosa che lei non aveva mai pensato che succedesse. Questo è il sistema della parola angelica. La parola angelica ci piglia dove siamo apparentemente e ci dice: hai chiesto questo? Perfetto, sei stato esaudito. E dunque succede tutta un'altra cosa. Regolarmente. I santi dell'Antico Testamento, i giusti dell'Antico Testamento, pregano spesso di morire. Pensate a Elia, primo re 18. Ora basta, Signore, non sono migliore dei miei padri, fammi morire. Poiché viene esaudito, un angelo gli dà da mangiare. E nutrire è il contrario di morire. Ci si nutre per vivere, non per morire. Ed è lì è tutto soddisfatto. Questa è la tragedia. È tutto bello contento. Gli amori funzionano così, eh? Gli amori funzionano così. Io ho un desiderio e quando vengo esaudito succede tutta un'altra cosa. Perché sono esaudito? Cioè perché il mio desiderio apre una realtà. E la realtà, fortunatamente, è più grande di noi. Dunque succede un'altra cosa. Voi pensate che tristezza se Elia dice: ora basta, Signore, non sono migliore dei miei padri, fammi morire. Perfetto, ti esaudisco. Secoli, fine della Bibbia. È morto il protagonista e non se ne parla più. Questo è il nostro modo di ragionare, no? Un desiderio esaurito quando succede quello che desidero. Non è mai vera questa cosa. Non è mai vera. Pensate quante volte in un amore uno si arrabbia e dice: non voglio vederti mai più, non ti telefono più, come dice Manuela ogni tanto a me, non ti telefono più. E se accadesse davvero, se quando io dico non voglio vederti mai più quello dice va bene, mi piglia sul serio e se ne va, potrei morire, perché quello che io sto dicendo quando dico non voglio vederti mai più è esattamente il contrario, è voglio continuare a vederti. E Dio funziona come un amore, dunque quando noi esprimiamo un desiderio, come Maria, il desiderio di una vita pia e santa sotto lo sguardo del Signore, quello che succede è che veniamo esauditi e dunque succede che lei si trova, senza essere sposata, ad aspettare un figlio che era la peggio cosa che poteva succedere. Secondo me bisognerebbe un po' ragionare su quando, dove e come ci raggiungono le parole angeliche. Quali annunciazioni ci arrivano nella vita, cioè quante volte siamo esauditi perché succede il contrario o comunque l'inimmaginabile di ciò che avevamo desiderato. Ed è molto bello. Gabriele arriva e dice, entrato da lei disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. In greco è rallegrati, o piena di grazia, il Signore è con te. Cioè la parola angelica ha la forma della benedizione. Cioè una parola angelica arriva nella nostra vita, come nella vita di Maria, quando Dio dice il bene della nostra vita, la benedizione. Dice il bene, dice rallegrati. Il primo contenuto della parola di Dio sulla nostra vita è un contenuto di gioia, di benedizione. Rallegrati. La fede non comincia dal sì di Maria, come siamo abituati a pensare, comincia dalla benedizione e dal dubbio di Maria. La prima cosa in ordine di tempo, entrata da lei, disse rallegrati. La prima cosa in ordine di tempo che succede è una parola angelica che benedice. La fede comincia dalla benedizione di Dio sulla nostra vita. Senza condizioni. rallegrati Maria, il Signore è con te. Non rallegrati Maria, il Signore è con te se dirai di sì, se ti impegnerai e farai l'animatore, il catechista, il capo scout o una delle qualsiasi cose che si possono fare nella vita. Rallegrati Maria, il Signore è con te, punto, fine. Il motivo della gioia è che il Signore è con te senza condizioni. Ed è bello, no? A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. Nulla è più sconvolgente che essere amati senza condizioni, perché ci mette in una condizione di debito. Se uno mi ama senza condizioni, io che devo fare? Mi tocca esistere, mi tocca vivere. No, però scherziamo, cioè, no, tu metti delle condizioni così io mi guadagno il tuo amore, io so cosa devo fare, tu sai cosa devi fare, non ne se ne parla più, cioè stiamo tranquilli tutti, no? Ma una parola di benedizione sulla vita senza condizione alcuna ha come magnifico effetto il turbamento. Che senso hanno queste parole? E l'angelo disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Attenzione, perché? Questo perché è molto importante, perché nel greco, e come in italiano, l'ambiguità è possibile. Non temere Maria a causa del fatto che hai trovato grazia presso Dio, ma anche non temere Maria, infatti hai trovato grazia presso Dio. Cioè, il perché può essere sia causale che finale. Noi normalmente lo leggiamo finale. Non temere Maria, infatti hai trovato grazia presso Dio. Come se l'idea di trovare grazia presso Dio fosse rassicurante. Se uno mi dicesse, stiamo discutendo, uno mi dice che mi ama, io rimango un po' turbata a questa notizia, dico: Dio, fammici pensare un attimo, e lui come tutta risposta dice: ah, non temere, tanto io ti amo da morire, quindi non ti mollo per il resto della vita, non c'è problema. A me viene un accidente. Cioè, se io gli ho appena detto: scusa un attimo, non mi aspettavo questa notizia, fammici pensare due minuti, e quello come tutta rassicurazione mi dice: non c'è problema, tanto io di qua a me schiodo, quindi c'è problema, io non ti mollo più. Allora, veramente non temere a causa del fatto di aver trovato grazia presso Dio. Cioè, non so se è chiaro con l'esempio dell'innamorato, ma è che noi non leggiamo mai il testo nella sua conseguenzialità, no? Cioè, la scena è, l'angelo dice: Maria, Dio si è innamorato di te. Dice: oddio, cioè, ma in che senso? Chi è costui? Fammici pensare un momento, che sta succedendo? Aiuto. Dice: sta tranquilla, tanto non te lo schio di più. No, un attimo. Questa è la logica di questo testo. E poi prosegue: ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo, il Signore gli darà il trono di Davide suo padre, regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. E qui io potrei restare qui per le prossime 6 ore a parlare di questo versetto. Pensate, una parola che genera, non solo che dice che Gesù nascerà, è una parola che attraverso l'orecchio genera, dà vita. Quante volte, per esempio, quando ascoltiamo qualcuno che ha un problema, vorremmo avere una parola che genera e potergli dire una parola che gli dia quel pezzo di vita che non ha. Quante volte? Quante volte vorremmo incontrare qualcuno che con una parola ci desse quel pezzo di vita che non siamo capaci di avere? Pensate quante volte ci accade che basta una parola di qualcuno perché ci sentiamo consolati, amati, con un filo di coraggio in più, e quante volte basta la parola di qualcuno perché ci sentiamo feriti, umiliati, calpestati, arrabbiati. Pensate a quanto contano le parole. E noi dovremmo saperlo, siamo discepoli di uno che si chiama la parola, il verbo. Pensate cosa vuol dire da credenti usare come criterio morale, come mi insegnano i padri commentando questo testo, che vanno dette solo le parole che generano vita. Tutte le altre parole vanno taciute. Si ha da dire solo le parole che sono delle annunciazioni, non nel senso che parlano di Gesù, ma che provocano nell'altro una vita in più. E vanno taciute tutte le parole che uccidono vita. Maria ha messo in moto questa parola generatrice: ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù, quindi gli darai un nome. Discorso come prima, no? Quando noi diamo il nome a uno, lo mettiamo nella condizione di poter a sua volta, il triangolo, di poter a sua volta diventare soggetto di una storia. La Vergine si chiamava Maria, un uomo della città chiamata Nazareth, di nome Giuseppe. Lei lo chiamerà Gesù, cioè concepisce questa vita e la mette in grado di stare. Allora, questa parola che genera nasce da una domanda di Maria, non da una risposta. Come è possibile? Si interseca con un dubbio di Maria. E la vita di Maria diventa il luogo possibile dell'eternità, perché Maria con la domanda apre. Se io chiedo a un altro come, perché, cosa dici, io gli consento, gli do l'autorizzazione a che lui parli dentro di me, a che lui dica una cosa a me. Se uno mi dice dovresti fare questo, gli dico, ah sì. Quello che sto dicendo è, ah no. O sono cavoli miei, o tutta una serie di altre espressioni possibili. Cioè, quello che gli sto dicendo è, pensala come ti pare, tu stai lì, io sto qui. Ma se un altro mi dice, dovresti fare così, io dico, ah no, ma come ti permetti, ma perché dici questa cosa, perché dovrei fare così? Quell'altro mi dice, dovresti fare così perché... E io dico, no, no, hai assolutamente torto perché... E comincio a discutere con quell'altro. Quello che io sto facendo è che gli do il diritto di entrare dentro di me, di stillare un dubbio, di dirmi un'altra idea che io non avevo pensato, di mettere una novità nella mia vita. Per questo è così importante che i credenti tra loro parlino. La comunicazione nella fede, la parola scambiata, per questo è così importante, perché ogni volta che noi domandiamo, ascoltiamo un altro, anche negandolo, anche dicendo ma no, ma cosa dici, è sbagliato, spiegati, non capisco, è una stupidaggine, eccetera, eccetera, noi consentiamo a qualcosa che non è noi, che è un altro, gli apriamo le porte del nostro cuore, della nostra mente, e lui può mettere un seme di vita, un'idea nuova, un pensiero nuovo, un punto di vista diverso, una parola diversa. E questo seme di novità si incontra con il mio nome e genera una vita. Non lo so se è chiara la dinamica. Questo vale per tutti i credenti. L'angelo non dice a Maria come sarebbe, hai dubitato, dunque adesso non succede più niente. Maria dice come è possibile e l'angelo risponde, lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la tua ombra, torniamo poi su questo tema. Vedi anche Elisabetta tua parente, Dio ha pietà degli uomini, se noi chiediamo come è possibile Dio dà segni. Dio manda l'angelo, c'è un padre che commenta questa cosa bellissima, io l'ho trovata deliziosa. Dio manda l'angelo dopo 6 mesi del concepimento di Elisabetta, dice la scrittura, perché così la pancia si vedeva già. Perché Maria ha bisogno di un segno, deve vedere una cosa. Se lo mandava prima, non si vedeva. Allora, veramente, l'angelo dona un segno, una visibilità. Dice, vedi, Elisabetta, tutti dicevano sterile, sono già 6 mesi. Cioè, gli mostra una vita nuova, che già si intravede, non è ancora nato però, dopo 6 mesi, ma prima che nasca. Una vita che si intravede, che è ancora custodita, ma che già mostra la sua fecondità. Dio attraverso l'angelo ha compassione, cioè patisce insieme al timore di Maria e dunque dà un segno. Dunque, io ho un problema, che è questo, sono le 4:15, state ascoltando da un'ora, che già mi pare una bella dose, però io vorrei dire ancora molte cose sull'Annunciazione, nel senso che vorrei parlare un attimo ancora di questo tema dell'ombra e della luce, no? Questa curiosa questione per cui lo Spirito Santo stende l'ombra e dunque uno dà alla luce, dall'ombra viene la luce, come funziona? Vorrei ragionare ancora su 2 o 3 cose e poi vorrei ancora anche tornare a ragionare un attimo sull'icona. Dunque, la mia proposta sarebbe, se voi siete d'accordo e non mi dispiace, visto che non ci pagano a cottimo, che potremmo il mese prossimo ancora lavorare su questo testo e su questa icona. No? Questo è uno dei problemi dell'esperimento, lavorando e su un testo e su un'icona abbiamo bisogno forse di un po' più di tempo. Non credo che vi dispiaccia. Anzi, così uno c'ha un mesetto per fare amicizia con questa icona e con il testo.
In quel tempo, adesso, la vita di ciascuna persona, il Signore, Gesù, Dio, si innamora di me, certo. E perché qualcuno non risponde, la maggior parte non risponde? Non sente questo innamoramento? E c'è un tempo per ciascuno di noi. Non sta a noi deciderlo.
Cosa vuol dire non risponde? Come fa lei a saperlo? No, questa è l'unica cosa seria. Nessuno di noi sa chi ha risposto e chi no. Noi sappiamo chi va a messa e chi no, questo lo sappiamo. Sappiamo chi è caritatevole con gli altri e chi non lo è.
Ma vivendo insieme a una persona, pare, ma arriverà senz'altro anche per questa persona il momento, in quel tempo.
Ma forse è già arrivato, ma
forse è già arrivato, non lo... io con la mia.
Noi non sappiamo se la cosa l'altra persona ha risposto.
Arriva.
Sì. Su questo la scrittura è chiara. A nessun figlio di Dio non è data la possibilità di incontrare il suo figlio.
A nessun figlio di Dio non è data, ma tocca anche al figlio di Dio, forse risponde. Lasciamo le mani di Dio.
Esattamente, mi pare una buona soluzione.
Abbiamo figlio di Dio e sei a Dio.
Vi piace questa cosa dell'icona?
Non lo posso.